Io vorrei con questa sera, con molta semplicità, che gustassimo un po' questo racconto, senza fare tutto il lavoro di interpretazione e anche senza dar voce a tutto quello che ciascuno di noi questa sera, in una sera di questo tipo, ha nel cuore, ma fidandoci un po' di quello che la Chiesa ci fa leggere in questa sera, e vedrete che in qualche maniera si accende qualcosa quando noi ascoltiamo con fede queste cose. Non è che troviamo risposta ai nostri problemi, ma si accende qualcosa che in qualche maniera può illuminare tutto, anche se le storie sono piccole come questa. E anzitutto questo tema dei pastori, perché la rivelazione ai pastori? Ci è data la possibilità di fermarci di un aspetto secondarissimo di queste feste natalizie. Perché il primo annuncio è stato fatto ai pastori? Beh, Betlemme, voi sapete, è la città del Messia, perché è la città di Davide, e Davide aveva fatto pascere il gregge di suo padre a Betlemme. Questa è la prima simbolica di questa liturgia. Gesù è il buon pastore, quello che vuol condurre tutti gli uomini a pascoli erbosi, quelli che li accompagna anche in valle oscure, e poi ha preparato per loro una casa con una mensa felice, con un banchetto. E poi chi non ce la fa li prende in braccio, e poi se ne ha persa una lascia tutte per rincorrere quella. Pastori, appunto, a Betlemme, in realtà sono l'indicazione che Gesù è il buon pastore che condurrà nell'ovile l'umanità intera. E subito, che è l'aspetto poi che Luca sottolinea, i pastori indicano subito che qual è il clima giusto del Vangelo. A chi bisogna dirlo il Vangelo? In un telegiornale, bisogna andare dai giornalisti, bisogna avvisare i capi di Stato, ai pastori. No. Qui si capisce subito cosa sarà il Vangelo. Il Vangelo andrà subito a cercare i piccoli e gli esclusi. I pastori, sappiamo, erano i poveracci della società, spesso considerati disonesti, ladri. Loro saranno i primi a sapere della nascita di colui che è venuto a evangelizzare i poveri. È subito intonato il Vangelo dei poveri, e il segno, sono invitati alla mangiatoia. Si potrebbe dire, forse esagerando, ma questo bambino incomincia già a mangiare coi peccatori. Sapete che uno dei temi centrali di Luca, quando di coloro si fecero vicini gli scribi e i farisei, perché lui mangiava, dicevano che mangiava coi peccatori e coi pubblicani. Questo è uno dei temi portanti del Vangelo di Gesù e del processo fatto a Gesù. La mangiatoia in cui i pastori trovano Gesù, la manna della parola di Dio che viene data per primi a loro, è già la prefigurazione che Gesù è venuto a mangiare con i peccatori. La nascita di questo bambino è un festino, una festa con un banchetto, è l'annuncio di una grande gioia che a partire dai poveri sarà per tutto il popolo. Poi al bambino, vedete nel racconto, sono dati tre titoli. Egli è il Cristo Signore Salvatore. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Questi sono i titoli, appena li sentite, della confessione pasquale della Chiesa. Gli ultimi due in ambiente giudaico, Cristo, il Messia, il Signore, e il primo in ambiente pagano, il Salvatore, no? Nella religione pagana dei misteri, la divinità appunto era il Salvatore. Ecco, questo bambino è presentato nell'annuncio ai pastori nei termini stessi con cui la Chiesa confesserà la sua fede. In pratica, ai pastori è annunciato il kerygma della Chiesa che sarà predicato da Pietro e da Paolo. E quindi la scena dei pastori è già un riassunto di tutto il Vangelo. Cominciate a capire come questi racconti dell'infanzia, questo dei pastori, in realtà ci stanno dando la struttura di tutto il Vangelo. Gesù è venuto a portare il Vangelo ai poveri e in lui si riconosce il Messia, Signore, Salvatore degli uomini. E il segno che viene dato è fortemente in contrasto con questi titoli, Salvatore, Cristo, Signore. Perché il segno che permetterà a loro che lo cercano di trovare il bambino avvolto in fasce è che giace in una mangiatoia e non appunto in una culla regale, in una reggia. E sorprende che non si tratti di un segno miracoloso. Mentre Israele poteva attendersi che la nascita del Messia si sarebbe accompagnata a segni straordinari, per esempio Matteo parla della stella che accompagna i magi, no? Qui invece il segno che viene fornito ai pastori è coerente con quello che sarà l'umile Messia sofferente e povero. Quando si riconosce questo, quando si vede la gloria di Dio in questo bambino che è il Salvatore dei poveri, in cui si riconosce Cristo Signore, allora si intona l'inno degli angeli, per capire il quale vi consiglio di andare a una messa e di cantare Gloria come stasera e di cantare poi il Santo, 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 per capire questo testo, che è così. Si fa sentire la lode di una moltitudine dell'esercito celeste e l'inno che gli angeli intonano invita i pastori e i lettori a riconoscere la potenza di Dio che nella nascita del figlio di Maria ha portato la riconciliazione, la pace, pace agli uomini che Dio ama. Santo, santo, perché ci hai fatto santi, si rende lode a Dio nell'assemblea cristiana, perché Dio ha manifestato il suo compiacimento verso gli uomini. È la comunità cristiana che rende grazie a Dio per la benevolenza che egli ha manifestato facendosi bambino e assumendo la povertà degli uomini, manifestando così la sua compiacenza. Cioè, vedete, mano a mano si danno questi piccoli spunti di interpretazione, si capisce come questi Vangeli sono delle riscritture di fede di una comunità cristiana come la nostra, che hanno visto in Gesù la compiacenza di Dio, che si è umiliato facendosi uomo e portando una grande gioia agli uomini, appunto. E allora tutta questa scena, che come vedete ha pochi elementi visivi, di visioni, di miracoli, è molto sobria, tutta la scena è centrata sull'annuncio del Vangelo ai poveri, e Luca inizierà la missione di Gesù nel suo paese proprio con questo testo. È arrivato un giorno di grazia per l'umanità, perché Dio è venuto ad annunciare la liberazione dei poveri, quindi l'annuncio del Vangelo ai poveri e la lode liturgica, cioè la professione di fede della comunità cristiana che nell'assemblea intona con gli angeli l'inno e la preghiera di grazie. Cioè, quello che sta succedendo stasera, appunto. Nel silenzio Dio si fa vicino all'uomo e ci sono degli uomini e delle donne che lo riconoscono e celebrano. In questa sera poi del ringraziamento, celebrano l'Eucarestia, appunto. Certo, perché ci è andata bene quest'anno, ma noi stiamo in realtà ringraziando perché Dio si è fatto uomo e perché l'uomo ha una dignità, come abbiamo cantato nella notte di Natale, divina, no? Poi, guardate, andate avanti e vedete com'è un catechismo della vita cristiana tutto sto discorsino ai pastori. I pastori finora sono stati passivi, hanno avuto l'annuncio, sono andati a vedere, c'è questo canto di lode appunto degli angeli. Ma adesso appoggiandosi sull'annuncio, intraprendono un cammino di fede. Hanno ricevuto la parola e la parola li muove in un cammino di fede. Dopo aver accolto la parola dell'angelo, che ha annunciato il compimento della promessa, si dicono a vicenda: andiamo a Betlemme a vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Cioè, obbedire alla parola, questa è la fede, no? Permette loro di sperimentare, di vedere ciò che l'angelo aveva detto loro. E anche la nostra fede è così, no? È vero che il Signore ha manifestato la sua tenerezza per l'uomo? L'esperienza della fede è sperimentare questa tenerezza. Se tu ti incammini verso questa verità, se tu l'accogli, se tu la vivi, se tu la traduci, incominci a vedere. Incominci a vedere che cosa sia la vita dell'uomo, incominci a vedere cosa sia il rapporto dell'uomo con l'uomo. È una testimonianza alla tenerezza. Gloria a Dio che si è manifestato compiacente verso gli uomini. E gioia tra gli uomini perché Dio li ama. E questa è la fede, no? E avendo visto, raccontano tutto ciò che del bambino era stato detto loro. E così i testimoni oculari, quelli che hanno visto, diventano, come dice all'inizio del Vangelo Luca, diventano i servitori della parola, gli annunciatori, i testimoni appunto, no? Gli angeli finiscono la loro missione in questo racconto, si ritirano in cielo e gli umili pastori gli danno il cambio sulla terra. I pastori diventano degli angeli, cioè i messaggeri della parola incaricati di annunciarla sino ai confini della terra. Finirà così il Vangelo di Luca, no? Con Gesù che sale al cielo e manda i suoi apostoli. I primi sono i pastori, appunto, annunciate al mondo intero la lieta notizia. Durante tutta la scena c'è un credente che noi conosciamo bene, a cui dedichiamo poi tanta attenzione, che sta in silenzio, non dice niente e osserva Maria, appunto, no? Questo racconto, la figura di Maria, la prima dei credenti, ascolta attentamente la parola, ma non appunto... Come immaginiamo noi tante volte, ascolta quello che Dio le dice, ascolta la parola che si sta svolgendo, che si sta manifestando, no? E conserva tutte queste cose e le medita nel suo cuore. Come dice il profeta, non lascia cadere in terra nessuna delle parole di Dio, ma raccoglie con devozione ogni briciola che cade dalla mensa del Signore, come la manna, appunto, no? Medita nel suo cuore e mastica nel suo cuore e mangia, appunto, il messaggio degli angeli riguardo al figlio suo, la testimonianza affidata a questa povera gente e questa gioia che sembra spargersi come manna sul mondo degli uomini. E cioè che cosa? Una buona notizia per questi poveri disgraziati. Questo sarà suo figlio. Lei non sa ancora cosa succederà, cosa farà, chi sarà, come avverrà sta roba qui. Però intuisce fin dal primo istante che è annunciata una cosa buona per i poveracci del mondo. Una buona notizia per i poveri e una mensa preparata per gli umili e per gli uomini che Dio ama. Tutto questo gli sembra appunto degno di essere custodito, capito, il credente, custodito nel cuore, meditato, e cerca di comprendere il segreto di questo bambino che le ha affidato. E allora appunto la madre dei credenti appare come questa memoria vivente, come questa attenzione vigile, questa dedizione totale alla parola. E la sua vita sarà questo atto continuo di fede. Ma non anche qui come un po' scioccamente pensiamo, no, fede perché ci crede a quello che Dio le ha detto. Ma cosa le ha detto Dio? Le ha dato sto tizio di bambino. Quindi la fede in realtà è stato un atto di continuare a scrutare Gesù, di continuare a studiare ogni dettaglio della vita del figlio, che è stato per lei un segno da interpretare, una parola da accogliere, in questa fedeltà totale, straziante, fino alla fine, appunto, no? Dove è dovuto passare attraverso la morte, e probabilmente la morte anche della fiducia stessa, dove ha dovuto rinascere come Chiesa, appunto. Questa è la Madonna. La cosa che stasera potremmo farci passare, e che poi passerà nelle storie di ciascuno di noi, nelle elaborazioni, nelle fotografie, nelle previsioni che ciascuno di noi in giorni come questi fa girare dentro di sé. Però questa ce la possiamo comunicare, il fatto che la nostra vita è una bella notizia, appunto. Non siamo tanto di più dei pastori, sapete? No. E la notizia è anche per noi. La nostra vita è una storia d'amore. Il Signore continuerà a dircelo, noi dopo magari ci lamentiamo, o la superficializziamo, la rendiamo volgare, banale. E il Signore ci vorrà far capire fino alla fine che si trattava di una storia d'amore, che il Signore intreccia. Anche questo per noi è difficile capirlo, siamo proprio i bambini, si aspettano il giocattolo, si aspettano i numeri del lotto, non riescono a capire che la meraviglia, la cosa meravigliosa sono le mani, sono gli occhi, sono... una storia che il Signore intreccia sulla trama degli eventi quotidiani attraverso i quali Lui parla, e noi siamo invitati all'ascolto. È l'annuncio di una grande gioia che si espande nella nostra vita come una manna e che ci insegna a discernere. Questa è la fede, e questo è anche il nostro rapporto col tempo. Noi tante volte sprechiamo il tempo a ricordare il passato, a immaginare cosa sarà il futuro e a programmare, e ci può scappare invece il presente, che è questa lama del tempo, che è l'unica reale e che rischia tutte le volte di scapparci, perché stiamo a pensare cos'è stato, cosa poteva essere, o stiamo a pensare cosa dovremo fare o cosa sarà, se saremo, e intanto non siamo presenti all'unico momento in cui il tempo è nostro, perché poi scivola subito nel passato, e perché poi finché non c'è non esiste nel futuro. È il presente l'unica realtà, ma purtroppo è così sottile che esige appunto un grande atto di presenza, di libertà, che è la fede, appunto. La fede che è questa capacità di vigilare, di essere attenti al presente, di vivere il presente. La fede è attenzione alla vita, appunto, alle persone. È la capacità di vivere come parola. Venite alla grotta e venite alla mangiatoia, appunto, no? È questa capacità di accostarci come i pastori alla mangiatoia, dove giace la manna discesa dal cielo, è un nutrirci del pane della parola, per ripartire anche noi, per dirlo a qualcuno, poi lo diciamo a chi nella vita poi ci ascolta, a chi è possibile dirlo, per ripartire anche noi glorificando e lodando Dio per ciò che abbiamo ascoltato e visto, la gloria di Dio che si manifesta nella tenerezza verso gli uomini.